La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 l'informazione regionale inizia con la cronaca che si intreccia anche con la polemica politica, perché l'ex primo cittadino dell'Improneta, siamo a Firenze, viene aggredito in città ed è subito polemica politica. Sui propri canali social l'esponente d'Emma, Alessio Calamandrei, racconta quanto vissuto ieri sera in via Martelli, a due passi dal Duomo, aggredito da un soggetto fuori controllo dopo aver compiuto atti di vandalismo e dopo la chiamata al 112 da parte dell'ex sindaco, avrebbe aggredito quest'ultimo colpendolo con una sedia davanti ad Italy e facendolo andare al pronto soccorso. In questo sistema, volenti o nolenti, qualcosa non sta funzionando, si è sfogato sui social Calamandrei. Centrodestra ha colto subito la palla al balzo, stavolta a raccontare la violenza che attraversa la città non è un fascista, come qualcuno del PD bollerebbe, che parla di sicurezza, ma un uomo di centrosinistra. Non ci sono più scuse, lo dicono Jacopo Cellai e Sheila Papucci, che è capolista e candidata di Fratelli d'Italia nel collegio di Firenze 1. Ma la sindaca Funari ai nostri microfoni dichiara massima solidarietà a Calamandrei e dice: noi ci siamo anche per collaborare, ma le risposte del governo e la volontà del centrodestra mancano, c'è solo propaganda elettorale. Ascoltiamola.
Allora, ovviamente la solidarietà all'ex collega c'è totale. Ribadisco quello che ho detto in questi giorni: noi ci siamo e ci siamo per collaborare come abbiamo sempre fatto, ci siamo con gli agenti di polizia municipale, che stiamo tutti quelli assunti inserendo sul territorio con presidi di prossimità, ma le cose vanno dette chiaramente e non mi sembra che ci sia risposto da questo punto di vista. Mancano agenti nella nostra città, c'è la necessità di avere più agenti perché la prefettura, la questura e le forze dell'ordine possano lavorare presidiando il nostro territorio. È chiaro che ad oggi io vedo dai consiglieri del centrodestra semplicemente propaganda politica e non un vero interesse nei confronti dei cittadini, perché se l'interesse ci fosse verrebbero con noi a chiedere più forze per il nostro territorio e questo non sta avvenendo.
Presidente della Regione Toscana nei nostri studi dice: i CPR sono una vendetta del governo contro le regioni ostili. Il presidente uscente della Regione Toscana, candidato alle prossime elezioni regionali per il centro-sinistra del 12 e 13 ottobre, Eugenio Giani, ospite della Controradio TV, è tornato sulle posizioni espresse da Fratelli d'Italia, raccolte anche da alcuni sindaci di centrodestra che però il centro per il rimpatrio sul loro territorio non lo vogliono. Giani dice: si tratta di vere e proprie carceri, in Toscana non se ne parla. Ascoltiamolo.
I CPR oggi, per dove sono delle carceri, ma carceri seguiti non dal personale specializzato, perché il CPR viene appaltato nel servizio a cooperative o altre imprese che prendono l'appalto al massimo ribasso e quindi diventano luoghi di detenzione impropri che creano e favoriscono degrado, criminalità, e questi CPR diventano qualcosa di molto peggiore di carceri che favoriscono degrado intorno. Allora, secondo me vanno prima di tutto completamente riformati. Da qui allora il fatto di volerli da parte del centrodestra e anche da parte di chi si rappresenta alternativo a me nella guida della Toscana, di volerli a tutti i costi in Toscana, sembra quasi un dispetto, perché in Toscana il governo è di centrosinistra e perché l'indirizzo sta andando bene. Si stanno ridicolizzando perché cavalcandola in nome del CPR, che è uno degli istituti più discussi e discutibili che sono stati creati, è un po' come la stessa logica che cerchiamo di dare la sensazione, dove noi governiamo, centrodestra, di allontanare il problema e quindi andiamo a fare un centro di detenzione e reimmissione in Albania, concordandolo con il governo albanese. Ecco, se non lo possiamo fare in Albania, facciamolo nelle regioni a noi più ostili, quindi facciamolo nella Toscana.
A proposito di campagna elettorale, il nostro bollettino per le elezioni.
Gli appuntamenti del candidato presidente per il centrodestra Alessandro Tomasi prevedono oggi un incontro, questa mattina in via della Torretta 16 e poi in via di Novoli 91 e alle 13 incontro con gli studenti davanti al College House. Alle 14.45 invece sarà in piazza Moro a Campi Bisenzio e alle 17 a Pistoia la presentazione della lista civica presso il bar La Sosta in piazza Duomo, alle 21 infine a San Marcello Piteglio. Il candidato presidente del centro-sinistra Eugenio Giani alle 14.30 annuncerà invece nella sede del comitato elettorale di via Forlanini 162 a Firenze il piano di intervento su sicurezza e legalità. Giuseppe Conte in Toscana alle 11.30 alla CNA Ghezzano, alle 13.30 alla Samontana d'Empoli a Firenze, all'evento Acli al Teatro della Compagnia alle 16.30 e incontro successivo con Network Giovani e passeggiata in piazza del Duomo alle 20.30 alla Casa del Popolo di Colonnata a Sesto Fiorentino per il coraggio della pace, alla quale parteciperà anche il candidato AVS Lorenzo Falchi. Per segnalazioni di eventi dei candidati e delle candidate in vista delle regionali del 12 e 13 ottobre in Toscana, scrivere a redazione @controradio.it.
Parliamo adesso di quanto sta accadendo in Toscana. Da Siena a Pisa, da Livorno a Firenze, non si fermano le manifestazioni in solidarietà con il popolo palestinese, per Gaza, con la sua flottiglia. Facciamo il punto su quanto sta accadendo in queste ore con Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Una giornata densa di manifestazioni pro Gaza, sostegno alla sua flottiglia, anche in Toscana la nave americana Severn ha ufficialmente rinunciato alla tratta a Livorno, come vi abbiamo raccontato ieri, e per festeggiare la notizia il sindacato USB, che si era fatto promotore del blocco nei giorni scorsi al porto, ha organizzato ieri sera una nuova manifestazione, anche questa molto partecipata, dalle 18.30 con concentramento al varco portuale Valestini. Sempre nella serata di ieri alcune centinaia di manifestanti pro palla hanno bloccato la circolazione dei treni sulla direttrice Pisa-Lucca, invadendo i binari 2 e 3 della stazione di Pisa San Rossore. Manifestazione partita alle 18.30 dal centro cittadino con un migliaio di persone in corteo, poi lungo Serpentone, attraversato le principali vie del centro fino a raggiungere Piazza dei Miracoli, dove hanno sfilato i manifestanti sotto la torre pendente prima di raggiungere appunto la vicina stazione di Piazza San Rossore, e qui il blocco dei binari che è durato circa una mezz'ora con ritardi dei treni naturalmente. Poi il corteo si diretta nuovamente verso il centro storico in Piazza 20 Settembre sotto il Palazzo Comunale, dove secondo quanto affermato dagli organizzatori ci sarà un presidio permanente per, dicono, accendere i riflettori sul massacro della popolazione palestinese da parte dell'esercito israeliano. A Firenze invece mattinata ieri, l'abbiamo raccontato anche questo, la manifestazione degli studenti medi organizzata dal collettivo K1 Liceo Machiavelli in solidarietà con la flottiglia. Nel corso del presidio davanti al consolato americano uno studente, Francesco, è stato fermato per un paio d'ore dalla polizia, poi è stato rilasciato. Manifestazione infine anche a Siena, dove oltre 400 persone sono radunate in piazza del Duomo nel tardo pomeriggio di ieri con una mobilitazione convocata dal Comitato per la Palestina insieme a una quindicina di associazioni e realtà cittadine, compresa la CCL. Davanti alla prefettura è stata allestita una barca a ricordare la missione della flottiglia con la bandiera palestinese, uno striscione con scritto resistere, resistere, resistere. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a Montemurlo, la vicenda degli operai aggrediti a Montemurlo, il tavolo convocato dal comune con i brand del Made in Italy ancora non ha avuto seguito, la mobilitazione dei lavoratori della stireria Alba va avanti con il sostegno dei Sud Cobas, come ci aggiorna Francesca Ciuffi del sindacato di base.
Siamo oggi a 2 settimane di sciopero dei lavoratori dell'Alba di Montemurlo, lavoratori che stanno scioperando per difendere i loro posti di lavoro con i diritti, perché ricordiamoci che fino alla firma dell'accordo sindacale di febbraio cucivano e stiravano capi del Made in Italy venduti a centinaia di euro nei negozi con un contratto delle pulizie nella precarietà, contrattualizzati con aziende fittizie. Quindi noi stavamo aspettando la convocazione da parte del sindaco di Montemurlo al tavolo che era stato annunciato. Evidentemente il sindaco sta avendo dei problemi a far sedere i committenti a questo tavolo. Questa cosa da una parte non ci ci stupisce, perché siamo abituati a vedere brand che vantano fior fior di codici etici sui loro siti internet, ma poi quando sono chiamati effettivamente a prendersi delle concrete responsabilità lungo le loro filiere provano a girarsi dall'altra parte. Dall'altra in realtà ci preoccupa, perché l'appello del sindaco era stato molto chiaro, l'aveva detto chiaro e tondo: chi ha a cuore i diritti dei lavoratori nelle filiere dei Made in Italy venga a questo tavolo, si sieda e cooperiamo. Continueremo ad aspettare, non troppo, l'abbiamo già detto, qualora la situazione non dovesse risolversi in breve tempo ci troveranno con le tende davanti ai magazzini dei brand, ci troveranno con le tende davanti ai negozi. Speriamo onestamente di non doverlo fare, speriamo che i brand decidano questa volta di essere parte della soluzione e non del problema.
La pagina della cultura si intitola Voce alta, la stagione teatrale del Teatro delle Arti di La Strassina. Dal 3 ottobre grandi protagonisti, nuove produzioni, musica, incontri e un'inedita proposta di cinema. Sentiamo Sandra Salvato, ha intervistato il direttore del teatro Francesco Giorgi e il sindaco di La Strassina Emanuele Caporaso.
A Voce alta è un atto di coralità, un'idea di comunicazione attraverso tutto quello che vuol dire il teatro, l'arte, la musica, la danza. Poi la voce serve a tante cose: comunicare, serve a cantare, serve a ribellarsi, serve a protestare, serve anche ad amare. E quindi per noi è importantissimo questo concetto della voce come unità, come coralità, come armonia. Abbiamo 4-5 spettacoli veramente forti: Paolo Handel con Tempi Moderni, abbiamo Lieto Fine di Alessandro Benvenuti, abbiamo Forte Apache con Il Mercoledì delle Ceneri e poi un gran finale con Maria Cassi e Brizzi per la loro festa di 40 anni.
Questo teatro nella sua apertura dà da una parte una levatura nazionale con tanti artisti che vengono, diciamo, anche fuori dalla Strassina, ma dall'altra mette in evidenza e dà la possibilità di esprimersi anche a prodotti, fra virgolette, del territorio, con un'attenzione particolare ai giovani, per cercare di ricostruire un certo tipo di società che in questi ultimi anni si è un po' persa da questo punto di vista.
Andiamo adesso dalla Strassigna a Lucca, perché prende il via Ponti di Cultura alla 21esima edizione di Lubeck Lucca Beni Culturali. Si terrà il prossimo 8 e 9 ottobre presso il Real Collegio di Lucca. I temi al centro della manifestazione, organizzata e promossa dalla Promova Fondazione, saranno welfare culturale, intelligenza artificiale, sostenibilità e imprenditorialità creativa. Sentiamo l'intervista di Rossana Mamberto a Gaetano Scognamiglio, presidente di Promova Fondazione, e Francesca Velani, la direttrice di Lubeck.
Quest'anno appunto 21 anni, ponti di cultura. Perché ponti di cultura? Per dare il senso delle connessioni che attiva la cultura sotto vari aspetti e per sottolineare che sottostante al concetto di ponte, cioè quello di dialogo, si attivano connessioni generazionali, umane, sociali, e questo in questo particolare periodo storico è secondo me particolarmente rilevante.
Francesca Velani, entriamo un po' nel merito del programma di questa edizione.
Importante sicuramente sarà il cantiere turismo, che vuole proporre dei modelli alternativi al turismo delle città d'arte, lavorando sulla produzione culturale e sulle imprese culturali e creative, e così quello del welfare culturale, che riguarda l'impatto delle arti sul benessere delle persone, sulla salute. Ancora il cantiere digitale, che è uno dei cantieri, diciamo, pilastro di Lubeck fin dal 2005, si parla di innovazione, sia di intelligenza artificiale, sia di trasformazione digitale, ma anche di nuova produzione. E sicuramente interessante anche per il grande pubblico il mercoledì pomeriggio alle 6 Federico e Jacopo Rampini in un dialogo proprio sul tema ponti di cultura. Sono tanti gli ospiti, figure come Pierluigi Sacco, che hanno da sempre lavorato sul rapporto delle neuroscienze con la cultura, quindi come cambia il nostro cervello e l'approccio e il nostro sentire il mondo nel momento in cui entriamo in contatto con la cultura, che poi cos'è cultura? Vuol dire musica, teatro, vuol dire letteratura, quindi leggere, guardare un balletto, ma vuol dire anche fumetto e tutto quello che ci tocca e ci emoziona. Ecco, quello che cerchiamo di fare è costruire dei momenti di incontro tra chi lavora in questo settore, perché questa forza creativa, forza generativa della cultura diventi sempre più efficace.
Siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso, con piogge e rovesci sparsi più probabili sulle zone di nord-ovest, venti deboli, mari mossi, temperature quasi stazionarie con massime in locale aumento ma ancora inferiori alla norma. Le 13 in questo momento, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.